Allora, noi adesso che abbiamo costruito questo mondo nella maniera in cui abbiamo visto, con gli spostamenti del punto, con la fabbricazione in una maniera o nell'altra, e abbiamo visto anche quest'ultima, come dire, interessante considerazione che anche il mondo naturale si muove per estrusione, per processi abbastanza simili rispetto a quello naturale, a questo, almeno a alcuni livelli di analogie. Insomma, abbiamo visto queste cose, abbiamo visto che non la possiamo descrivere, abbiamo visto che ci sono delle entità superiori, eccetera. Adesso affrontiamo anche le parti che nel libro sono più all'interno, e che è quella soprattutto della costruzione del concetto di spazio e della costruzione del concetto di tempo, e vediamo come questo si intreccia con il ragionamento che stiamo facendo adesso. Allora, mi veniva in mente in aereo di fare un nuovo esperimento per darvi un'altra prova di una cosa che voi in questo corso sapete benissimo, ma molti nel mondo hanno una grande confusione. Ed è questa è una premessa a questo discorso, non sono direttamente provate, però ho pensato di mostrarvi il ragionamento che avevamo fatto l'altra volta attraverso un altro esperimento scientifico. E quello che io voglio cercare di far entrare nella vostra testa è una cosa che voi già avete tranquillamente nella vostra testa, e cioè la differenza tra dato e informazione. Ma questa differenza, che è una differenza abbastanza costitutiva di voi che fate parte di questa avventura, che avete seguito le lezioni dall'inizio, che avete letto il libro, eccetera, non è per niente scontata. Tanto è vero che esiste un continuo uso della parola data in una maniera che noi consideriamo errata. Ad esempio, anche in questi ambiti, loro parlano continuamente di progetti data-driven, oppure si parla di big data. In entrambi i casi la parola per noi è scorretta. Perché per noi ovviamente non si tratta di big data, si tratta casomai di big information. Non si tratta di data driven, ma si chiama di information driven. Perché il data è qualcosa di molto diverso dall'information. Quindi, voglio dire, una cosa che per noi è abbastanza scontata, non lo è in altri ambiti. Ma questo è normale che nella vita accada questo. Cioè, mica che il mondo è fatto perfetto. Molte cose nascono e poi uno ci si adatta, no? Vive con le cose che c'ha e anche con le parole che c'ha. Prima di cambiare la parola, infatti le parole si adattano nel tempo, no? I significati si aggiustano proprio per questo problema. Quindi, se la chiamano data driven, ma è concettualmente sbagliato, secondo me almeno. Allora, ho pensato, come faccio a spiegare molto rapidamente a un gruppo anche di persone veramente esperte che forse la parola giusta non è da usare data, ma information. Allora, ho pensato a questo esperimento, ed è la prima volta che lo faccio. E l'esperimento accoppia due livelli, cioè la forma originale di questo esperimento mi era stata fatta da Michael Layton, l'autore di Forma e Memoria. Adesso ne ho fatto una nuova, come la sto facendo io, è diversa, e serve a dimostrare la differenza tra data e informazioni, d'accordo? Allora, e si applica molto bene anche a questo contesto. Abbiamo questo foglio bianco, tutti possiamo vedere questo nuovo foglio bianco. Io adesso a questo foglio bianco, che è così nel mondo, io faccio questa operazione. Eccolo. Guardiamo questo coso. Questo coso è, per la nostra terminologia, un dato o un'informazione? Jacobucci. Ok, sentiamo un'altra persona. S'accorcio.
Cioè, in sé è un dato ancora,
quando è un dato, è un dato, è datum, è un dato. Prima il foglio era bianco, adesso è accartocciato. Si è creato un evento, è un dato. Quindi questo è un dato. Questa questione del dato, detta così, è molto interessante, perché il mio traduttore in inglese, quando doveva tradurre questa differenza tra dato e informazioni, l'unico maniera che lui ha avuto per risolvere questa faccenda è ricorrere al latino. E infatti in inglese è scritta datum. Io non ho fatto una ricerca epistemologica di che cosa vuol dire in latino datum, lo possiamo fare, ma immagino che voglia dire, come diciamo, come diremo in inglese, è un given, è un dato, cioè, immagino, ma lasciamo perdere. Per noi questo è un dato. Cosa possiamo fare noi a un dato, Jacobucci? Esattamente, inserirlo in un contesto e farlo diventare informazione, ma è soltanto una proiezione e una convenzione che noi facciamo rispetto a questo dato, il fatto di trasformarlo in informazione. Quanti convenzioni di informazioni possiamo proiettare su questo dato? Teoricamente infinite. Questo è un passaggio fondamentale. Teoricamente infinite, magari dopo tre o quattro ci stanchiamo e non ne proviamo più, ma teoricamente infinite, perché pensiamo alla prima, alla più banale. La più banale è quella che lo possiamo descrivere come oggetto tridimensionale, questo oggetto? Se famo un mazzo così, è chiaro, no? Perché una cosa è, questo è venuto tradotto, ho paura che avrò un'azione sindacale su questo problema, perché anche registrato la parola, la parolaccia. Allora, stavo dicendo, scherzando, c'è una licenza poetica, va bene. Proiettiamo questo, le informazioni tridimensionali, possiamo farlo con quel sistema tranquillamente, d'accordo? Punto per punto, ce lo triangoliamo, no? Abbiamo adoperato l'informazione, che è l'informazione esistenza nel mondo tridimensionale, giusto? Tranquilli. Come possiamo farlo? Lo possiamo fare interessandoci alla sua costituzione materiale. E carta, come è fatta la carta? Che molecola c'ha la carta? H24C2P2 è un modo di interpretarlo, no? Oppure possiamo interpretarlo come colore? Certo, possiamo, eccetera, 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 eccetera. Quindi il discorso fondamentale è che quando noi vediamo dal cielo piove, il fatto che piove è un dato, è un evento, il fatto che noi estrapoliamo la quantità di pioggia, la densità della pioggia, la localizzazione della pioggia o qualunque altra cosa noi vogliamo e che facciamo di questa operazione un information driven project, per cui il nostro progetto si organizza sulla quantità di pioggia in una determinata cosa, è altro discorso. Ecco perché dire che noi organizziamo il nostro progetto sul data driven pioggia è dal nostro punto di vista debole dal punto di vista della terminologia. Ok? Così credo che sarebbe la cosa più rapida possibile per far capire che esista una differenza sostanziale tra datum e tra dato e informazione, che è alla base delle cose che noi in realtà facciamo, come qualunque, diciamo, pezzi iniziali di DNA, no? Che noi costruiamo. Quindi questo per dire che una cosa che per noi è abbastanza abituale, in realtà, e quindi io immaginavo che facevo questo scenario di qualcuno di voi che capitava in uno di questi convegni e diceva, ma come, voi dite il dato, ma in realtà è l'informazione, voi che state la mano, ma dove, come? Vabbè, d'accordo, è scherzato. L'esperimento che invece mi faceva Michael Layton era una variante di questo, è stato elaborato dopo 15 anni il suo, mi è venuto in mente di mostrarlo così, quello che mi diceva era diverso, mi diceva questo, immaginate un foglio di carta, sempre lo solito foglio di carta, io lo appallottolo, d'accordo? Ok, Questa operazione di appallottolare il foglio di carta vuol dire una serie di cose interessanti. Innanzitutto vuol dire che la carta, in qualche maniera la forma della carta, ha incapsulata la memoria della tua azione. In questo significato la forma è un condensato di memoria. Il foglio bianco che c'era prima sul tavolo, sostanzialmente, da questo punto di vista, ha zero memoria. Non è vero esattamente, anche lui ha la sua memoria, ma diciamo, ha zero memoria. Nell'attimo in cui ho applicato questa operazione, ha un quid di memoria. La forma, questa forma, è un condensato della sua memoria. Alla stessa maniera come, ahimè, una macchina che ha un incidente ha, diciamo, nel suo bump la memoria dell'operazione. In realtà il suo ragionamento è più interessante perché ha un altro livello e dice, ma se noi, e questa è la base di tutto il ragionamento della forma come memoria che porta a un formalismo, ma se noi abbiamo questo, d'accordo, adesso gli vogliamo applicare il formalismo geometrico per descriverlo. Ci facciamo, come prima, una grande fatica, ok? Ci facciamo una grande fatica nel descrivere geometricamente questo oggetto, ma se noi riusciamo ad avere un formalismo, che è il formalismo dell'azione, prendo una mano, faccio così sul foglio, gli faccio questo e ottengo questo risultato, diventa un formalismo molto più efficiente, lo capite? È un formalismo molto più efficiente, perché il formalismo sull'operazione non è quello sul risultato che io vado a descrivere, ma è sull'operazione che genera quella forma. Ed è uno sviluppo di questo ragionamento. Tutte queste cose hanno diverse conseguenze particolarmente interessanti, anche perché possono formare una maniera, come dire, molto più efficiente, tra l'altro, per fare determinate cose. Alla stessa maniera come una curva NURBS è molto più efficiente per descrivere una determinata superficie rispetto a una triangolazione, che è molto meno efficiente per descrivere una superficie. Quindi se esistono, si possono lavorare a dei formalismi di tipo processuale, tipo questi, succede qualcosa di interessante. Va bene? Fine della premessa. Andiamo invece alla lezione vera e propria, che sarebbe la 14ª lezione. Che si chiama tempo prima dimensione dello spazio. Qui ci sono una serie di link che voi potete seguire per leggere questo argomento, che è sempre un argomento, ripeto, che ha parecchio appassionato le persone che facevano questo corso, fin dalla prima volta che è stato sottoposto, che è stato ormai 10 anni fa, prima non c'era, mi sa di sì, da una certa fase in poi. Ed è una maniera di ragionare che è la conseguenza logica di quello che abbiamo detto prima, nella prima parte, che ragiona veramente sul tempo come, diciamo, componente fondamentale per capire lo spazio, fondamentalmente per ricadere nel concetto, lo spazio non è altro che una ricaduta del concetto di tempo. Qui ci sono una serie di link su tutta questa questione, adesso andiamo anche in questo caso per vie analitiche, ma certo uno deve essere abbastanza sicuro a questo punto della nostra definizione di informazione, innanzitutto, e come dire, un poco il ragionamento, questa via del ragionare, a me mi è cominciata a diventare forte dopo aver pubblicato il libro Matlanda di Emmer, che un poco rappresenta la base di alcuni di questi ragionamenti, anche se io li ho spostati poi in una dimensione, diciamo, ancora diversa, ma alcuni sono in nuce già nella prefazione che avevo fatto del libro di Emmer, in qualche maniera sono relazionati. Su questo, come vedete, c'è moltissime, molti approfondimenti che ci sono stati negli anni, perché, ripeto, è un tema che ha sempre creato abbastanza interesse. Non si sa necessariamente dove porta. Sono quelle cose che possono portare da qualche parte, oppure possono rimanere galleggianti lì, così, per non avere alcuna, applicazione pratica immediata. Però è abbastanza, incuriosente, interessante parlare di queste cose in questo momento. Mentre in alcuni casi già anche in questo corso ha avuto dei risultati abbastanza forti. Allora, la prima osservazione è molto banale, molto semplice, tanto per entrare in questo tema del tempo. E uno dice, ok, anche come un po' storicamente le nostre relazioni con il tempo sono completamente variate, e il fatto che sono variate le nostre considerazioni con il tempo implicitamente hanno fatto variare moltissimo anche i nostri comportamenti, e avendo fatto variare moltissimo i nostri comportamenti hanno avuto anche delle conseguenze molto importanti con i luoghi fisici. E quindi, anche ragionando in questa maniera molto superficiale in un primo momento su questo problema, uno dice, ammazza. Allora, la concezione modernista della civiltà industriale del tempo, mi sembra l'avevamo già toccato un poco questo argomento, è innanzitutto una concezione che vede un'idea di tempo estremamente regolato e estremamente ubicato. Fate questa semplice domanda. Se io penso nel mondo della civiltà industriale, faccio la domanda, dov'è l'orologio? Alla risposta dov'è l'orologio c'è veramente una risposta di ubicazione. E non a caso, rispetto a questo problema dell'ubicazione dell'orologio, ci sono molte conseguenze. L'orologio è nell'androne della scuola, è nel frontone dell'officina, è nel frontone della banca, è, c'è, o è nel nostro polso, ma è assolutamente ubicato. E questa ubicazione, che è anche in qualche maniera un'ubicazione simbolica, iscrive il problema del tempo nel problema dello spazio attraverso il principio che è fondamentale per il mondo industriale e meccanico, che è quello della rotazione. Il concetto della rotazione è basilare nell'organizzazione, concettuale, spaziale, temporale, organizzativa del tempo, dello spazio, della nostra vita, della città, del lavoro e tutto. Questo piccolo diagramma in cui vedete il Bauhaus come fosse le lancette dell'orologio è un diagramma molto simbolico da questo punto di vista. Sta proprio ad indicare questa idea, no? Che le rotazioni meccaniche del tempo indica delle fasi diverse, che sono delle zone diverse della città, che sono delle fasi diverse dell'operatività, in cui il tempo è scandito durante la giornata attraverso tempi di lavoro, tempi di riposo, tempi di lavoro, tempi di riposo, tempi di pausa, eccetera, e lo stesso questo vale nel ritmo della settimana, nel ritmo dell'anno, eccetera. E comunque la risposta dov'è l'orologio? La risposta è automatica, è ubicato, è certo. Siccome il tempo della società industriale è un tempo non ubicato, in cui sostanzialmente ovunque possono avvenire dei processi produttivi, perché sono legati alla rete, è legato al calcolatore elettronico a livello ormai basso, a livello alto noi abbiamo tutto il resto, abbiamo i tablet, abbiamo l'internet degli oggetti, abbiamo sempre più questa, diciamo, questo mondo, l'orologio, tra virgolette, e quindi il tempo, non è più ubicato, ma è ubiquo, non è più localizzato, ma è ovunque. E questo ovunque è anche fisico, nel senso che il tempo sta dentro il frigorifero, sta dentro il microonde, sta dentro l'orologio, sta dentro il time, il peacemaker, sta dentro il computer, eccetera, eccetera. Questa idea della delocalizzazione è anche un'idea proprio costitutiva del nostro tempo, perché di nuovo noi non viaggiamo più all'interno di quei cicli, ma viaggiamo in una sorta di negoziazione costante con il tempo, di cui Rosetta Angelini e Gaetano De Francesco mi stanno dando una plastica dimostrazione, perché in questo momento lo stanno facendo 3-4 cose, ma sicuramente stanno facendo la consegna per il dottorato di ricerca che hanno stanotte alle 12. Quindi sono, diciamo, dei rappresentanti, diciamo, assolutamente normali, assolutamente normale, è un po' di questa diciamo condizione, no? Che è anche una condizione su cui tutti noi sappiamo, tutti voi in particolare, sappiamo assolutamente vivere tranquillissimamente. Allora, questa questione quindi è interessante, in qualche maniera ragionare sul tempo e sul rapporto tra tempo e spazio è una questione che ci interessa, anche se non sappiamo esattamente cosa ci famo. E probabilmente può anche darsi che non ci famo proprio niente immediatamente, però non è trascurabile, diciamo, non è trascurabile, investirci una mezz'oretta non è male, ok? Allora adesso facciamo un altro, seguiamo un ragionamento analitico anche in questo caso, come avevamo fatto ai tempi della lezione dell'informazione, che ricorderete, probabilmente ricorderete. Allora, questa paper che, diciamo, originariamente è stata creata anch'essa per, non ricordo se per OPCIT o per un'altra rivista, e poi è rifluita, modificata, limata nel libro Introduzione alla rivoluzione informatica e architettura. Quindi ne avete due versioni, questa è la versione un po' più cruda e quella nel libro, che è il capitolo tempo, è una versione più rifinita, ma più o meno, diciamo, il ragionamento si svolge in maniera analoga. Adesso mi è più facile a me seguire questo. Allora, leggiamo qualcosa e poi ci soffermiamo, ok? Allora, il discorso che abbiamo appena fatto. L'umanità è capace, con sorprendente abilità, di assimilare un progresso tecnologico che annulla le distanze e che cambia anche radicalmente abitudini e comportamenti. Un esempio è la nascita delle differenze tra il chi è e il dove sei, legato alla nascita del cellulare. Una volta, la generazione che voi probabilmente neanche conoscete, non è che rispondendo al cellulare domandava dove sei, domandava chi sei. Voi, nessuno di voi pensa più di domandare chi sei, tutti già sapete in partenza chi vi chiama, e in genere la domanda è dove sei. Incredibile, ma è un cambiamento epocale legato alla nascita del cellulare, o il fatto di parlare e vedersi ovunque, o librarsi continuamente con l'artificio, o combinarsi biologicamente in maniera impensabile sino a qualche anno fa per procreare, clonare, eccetera. Pur se questi cambiamenti hanno un tempo molto rapido di penetrazione, permane una forma mentis basata sull'insegnamento scolastico degli assoluti del sistema cartesiano, newtoniano e per gli architetti mongiano. Che voglio dire? Vi ricordate quando Carmelo e Ahmed avevano fatto il mondo a tre dimensioni? Là? Siccome in qualche maniera a noi viene insegnato fin da quando siamo giovinetti questo sistema, e siccome noi siamo costruiti come oggetti tridimensionali, noi tendiamo a pensare che quello sia vero, cioè che sia oggettivo, che sia nelle cose quello. Quindi noi siamo, diciamo, costruiti più o meno a pensare che quello non è un costrutto che noi a un certo punto abbiamo fatto per renderci delle cose utili, ma che sia proprio vero, è proprio così il mondo. Ecco cosa diciamo in questa frase. Pur se questi cambiamenti hanno un tempo molto rapido per fermare una forma mentis basata sull'insegnamento scolastico degli assoluti del sistema cartesiano, newtoniano e per gli architetti mongiano. Ci siamo capiti, ovviamente. Newtoniano perché? Perché anche la fisica classica, diciamo, funziona sostanzialmente attraverso questo mondo delle tre dimensioni che è visto come assoluto, come vero. Invece, interrogarsi sulle conseguenze delle innovazioni tecnologiche e sul significato di altre ipotesi scientifiche è necessario, anche se scuote alcune consuetudini del fare architettura. In questo intervento in particolare vorrei sfidare la struttura mentale che vede nello spazio e nel tempo delle quantità oggettive. Cioè gli architetti pensano di plasmare una cosa che è. Non pensano di poter creare essi stessi il tempo e lo spazio. È una questione rilevante, in particolare se si connette questa indagine al più generalizzato cambiamento da un paradigma meccanico e oggettivo a uno informatico e soggettivo. L'intervento si illustra in una serie di concetti, fornisce argomentazione, suggerisce sperimentazioni e soprattutto, come l'altro, formula alcune definizioni. La prima condizione da cui conviene partire è quella che sostiene che proprio il tempo è la prima dimensione dello spazio. Questo è il nostro primo assunto, ed è un assunto che non ci dovrebbe sconvolgere più di tanto, dato che abbiamo appena fatto l'esperimento precedente, che abbiamo detto che abbiamo formato tutto a partire da un punto, attraverso dei movimenti del punto. Vediamo come va avanti il ragionamento. Quindi, in questa concezione, il tempo non è affatto una quarta dimensione dello spazio, come viene detto un po' orecchiando, perché tutto si muove, tutto è relativo, come spesso orecchiando un poco di realità viene detto, ma è che proprio il tempo è l'unico modo di descrivere uno spazio. Per convincersene, che qua, cominciamo col ragionamento, basta porsi una condizione artificiosamente limitata, in una stanza buia, oppure in uno spazio a una sola dimensione, come spiego in nota. Allora, adesso saltiamo a questa nota, che è una nota un pochettino tostarella. Cominciamo quindi a porci una situazione limite, quella in uno spazio ad una sola dimensione. Immaginiamo così di vivere costretti lungo un binario, immersi in una dimensione esclusivamente lineare. Cioè noi ci muoviamo in uno spazio a una sola dimensione, è come se tutto il nostro universo sia dato dal possibile spostamento del punto e basta. Senza averne mai sperimentate e neanche potute immaginare altre. Facciamo allora a noi stessi una domanda chiave. Qual è il modo di conoscere, di descrivere, di rappresentare questo mondo solo lineare? Evidentemente la vista non c'è di aiuto, perché tutto apparirà schiacciato in un unico punto. La risposta deve risiedere in un altro ordine di esperienze. Il modo di conoscere questo spazio lineare può avvenire solo percorrendolo. Posso infatti calcolare il tempo da un punto ad un altro del binario, ed è proprio questo intervallo ciò che mi permette di descrivere l'unico aspetto di questa condizione spaziale, quella di vivere in una sola dimensione lungo un binario. Il tempo diventa così la prima dimensione conoscitiva e descrittiva dello spazio e la linea, in questo caso, la minima entità spaziale. Sto usando in questo esperimento il famoso artificio di Edwin Abbott nel romanzo Flatland, un romanzo dal Many Dimension, pubblicato nell'Ottocento, eccetera, l'edizione italiana, eccetera, eccetera, tra cui appunto Emmer ha fatto anche un film. Allora, ho ricordato lo scrittore Edwin Abbott, ma vorrei rendere chiaro però che la definizione del tempo come prima dimensione dello spazio non solo non deriva dallo scrittore inglese, ma l'ho escogitata proprio per cercare di risolvere quello che appare un artificio letterario usato da Abbott. Flatlandia è uno spazio a due dimensioni, un piano cartesiano, in cui vive il quadrato, protagonista base del libro. In questo spazio vivono altre figure geometriche che si muovono tutte come vermi piatte e che non conoscono altro mondo che il piano a due dimensioni. Oltre una figura, poniamo il quadrato, potrebbe avere una cognizione di tutte le altre figure, triangoli, cerchi, politici, non per il fatto che si abbiano lati luminosi e colorati, come appunto sostiene Abbott, ma bensì circumnavigandole, percorrendo il perimetro e quindi facendo entrare il tempo come prima dimensione dello spazio. Questo ragionamento quindi sposta il tempo come prima dimensione conoscitiva dello spazio e per, diciamo, sostenere questa tesi immagina un mondo ad una sola dimensione come stare su un filo e stando su un filo l'unica maniera per capire, diciamo, l'esistenza di questo nostro universo che è il filo è sostanzialmente dove il filo termina, dove inizia e dove termina, diventa più lungo o meno lungo e quindi lo spazio diventa diverso perché noi lo sperimentiamo soltanto attraverso la condizione tempo, che è una maniera diversa di ragionare sul vettore che si muove, ma è sempre lo stesso concetto. Allora, il tempo non è affatto quindi una quarta dimensione, eccetera, eccetera. Vale la pena sottolineare che dalla prima formulazione deriva direttamente una seconda, che sostiene, due, che lo spazio è un intervallo percorribile attraverso questa definizione. Quindi, le due sono speculari l'una dall'altra, perché se il tempo è la prima dimensione dello spazio, ovviamente lo spazio è un intervallo percorribile, sono, diciamo, simmetriche. Io descrivo spazio in questo contesto, ripeto, come un intervallo percorribile e che quindi la sua minima dimensione è quella di una linea. È una terza conseguenza di questo ragionamento e che riguarda una, e qua si apre un vero e proprio abisso, è una terza che riguarda una definizione più ampia dell'abituale di punto. Perché geometricamente il punto è quello che non si può dividere o quello che non ha parti. Questa è la definizione, è l'idea di punto. Noi poi ne aggiungiamo un'altra che è densa di enormi conseguenze e che dice il punto è ciò che non ha né spazio né tempo. Questa è bellissima e tosta. Se ci ragionate, facendo un passo indietro, se noi abbiamo descritto la linea come un intervallo percorribile, se noi la chiudiamo allo zero, la definizione di punto a questo punto, la definizione di punto a questo punto non ha né spazio né tempo, giusto? Quindi non è soltanto che non è divisibile attraverso una costruzione geometrica, ma proprio il punto non ha né spazio né tempo. Questo è un abisso, perché questo problema del punto senza spazio, senza tempo, si apre a molteplici interpretazioni, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista filosofico e sia, in particolare, dal punto di vista religioso. E vediamone rapidissimamente qualcuna in questa nota. Due. Questo utilizzo del tempo nella formulazione dello spazio che arriva ad ampliare il primo postulato di Euclide, si ricorderà il punto è ciò che non ha parti, adotta alcune componenti della definizione di astrofisica di buco nero, che ha massa infinita, curvatura infinita e non ha né tempo né spazio. Lo spazio e il tempo si generano insieme. Il tempo ebbe inizio con il Big Bang, sostiene Hawking, che è un famosissimo astrofisico e che ha scritto molti libri anche di divulgazione, forse alcuni di voi ne hanno letti qualcuno, e sono tra l'altro il tempo e lo spazio governati da una relazione nota, un secondo uguale a 300.000 chilometri, cioè la velocità della luce. Il noto astrofisico, lui, ricorda anche che Sant'Agostino, alla domanda che cosa faceva Dio prima di creare l'universo, rispose che il tempo è una proprietà creata da Dio e che quindi prima dell'inizio dell'universo il tempo non esisteva. Giusto? È bella la domanda, che cosa faceva Dio prima di creare l'universo? È altrettanto generale la risposta. È la creazione dell'universo che determina il concetto di tempo. Prima non c'è proprio il tempo, quindi la domanda non si pone dal punto di vista, diciamo, teologico. Vi faccio notare la precisione che ci vuole nei testi quando si cita. Quindi io non è che dico che l'ho scoperta io questa cosa che ha detto Sant'Agostino, io dico che lo dice Hawking. E contemporaneamente così mi risolvo quattro livelli di problemi. Primo, sono corretto con Sant'Agostino. Secondo, sono corretto con Hawking. Terzo, sono corretto con voi. Quarto, vi dico, se volete vedervela, andate a vedere direttamente alle fonti, io ho finito qua. Faccio quattro giochi contemporaneamente in queste quattro righe, tutti completamente limpidi. Quindi da questo punto in poi vai per la tua strada, figliolo. Ma il concetto del quello che noi intendevamo dire è vedere se possiamo costruire questo costrutto, sostanzialmente se ci sarà poi utile, a noi questo ci interessa alla fine, no? Però se questo costrutto noi possiamo avere dei passaggi che sono densi abbastanza e interessanti abbastanza, mi sembra che fino a qua ce l'abbiamo fatto. Quindi il terzo punto, ciò che non è nel spazio nel tempo, in realtà non è che la conseguenza degli altri due, da un certo punto di vista. Uno sarebbe potuto partire dal più difficile, che è partire subito dal fatto che il punto non ha né spazio né tempo, giusto? Per dimostrare il punto 2 e il punto 3. In realtà, avendolo fatto con quella sequenza, tu ci arrivi, diciamo, come dire, quando è più didattico, non so come dire, è più didattico. Ora chiediamoci questa idea del tempo come fattore decisivo per la comprensione dell'esistenza dello spazio. Può condurci a formulare alcune idee di un certo interesse per il nostro campo. Il centro di una seconda sperimentazione, anch'essa discussa in nota 3, è che il tempo non solo è la prima dimensione dello spazio, ma è anche lo strumento fondamentale per comprendere mondi a meno dimensioni della nostra e allo stesso tempo per immaginare logicamente i mondi a più dimensioni. E qua andiamo dritti e dritti di nuovo in certi discorsi di Abbott. Come avete capito, siccome questo nella versione originaria, questo era un testo prima apparso in una rivista e poi apparso in internet poteva anche, diciamo, come dire, lasciare le persone tranquille se non leggevano le note, perché tutta la cosa in questo caso sta nelle note più che nel testo. Il testo è più, come dire, dichiarativo, è più le note che ti fanno capire la macchina del ragionamento. Quindi vediamo questa nota 3 che dovrebbe essere abbastanza interessante. Allora, vediamo come dire. Proviamo a chiederci come faccio a percepire una figura a tre dimensioni se vivo in un mondo a due. Allora, facciamo adesso, prendiamo un altro foglio di carta e facciamo questo interessante esperimento. Per fortuna ne abbiamo abbastanza. Ecco qua. Io muovo, questa è una parte molto divertente del libro di Flatlandia, no? Il mio mondo è un mondo a due dimensioni. Che vuol dire questo? Che io qualunque cosa posso fare faccio dentro la superficie. Non ho nessuna cognizione di un mondo superiore. Ho soltanto le cognizioni. Sto come su una foglia. Tra l'altro non è mica tanto così impensabile questa cosa. Perché se io sto su una foglia Cioè, o sto sulla foglia o non esiste altro. Io posso stare solo sulla foglia. Io sono costruito per stare in questo determinato modo, ok? Allora, a un certo punto, in questo determinato mondo, a me mi arriva un evento catastrofico, d'accordo? Cioè, arriva un oggetto tridimensionale. In realtà è un oggetto tridimensionale, giusto? Questo mondo. Ma il mio mondo è un mondo a due, d'accordo? E, diciamo, la domanda è, come faccio io a percepire che questa cosa qua, no? Questo punto qua, che io percepisco perché posso percepire, diciamo, le leggi, le linee, no? È appartenente a un mondo diverso. Normalmente io penserò che non è altro che come qualunque altro elemento tridimensionale. Veniamo alla spiegazione. Come posso farlo? Lo posso fare attraverso, leggiamo il testo che ce lo spiega abbastanza bene. Proviamo a chiederci come faccio a percepire una figura a tre dimensioni, in questo caso questo, se vivo in un mondo a due. Per rispondere facciamo un secondo esperimento. Immaginiamo di incastrare una sfera in un piano. Se conoscessi solo le dimensioni del piano, percorrendo la sezione di incastro sul piano della sfera, penserei naturalmente che che sia un cerchio. Ma facciamo intervenire sulla sfera il fattore tempo. Adesso abbiamo usato il mouse, ma il concetto è uguale. Il fattore tempo, e cioè facciamo muovere in giù in maniera che la sezione di incastro diventi progressivamente più grande. In questo caso, circunnavigando la sezione di incastro una seconda volta, scoprirei che il cerchio è diventato più grande, e facendolo una terza volta, ammesso che la sfera si muova sempre, troverei che il periplo è diventato triplo. Naturalmente questo sarebbe un fenomeno quasi inspiegabile nel mondo a due dimensioni. Si potrebbero fare mille congetture sull'evento e escogitare le ipotesi più balzane. È un miracolo, tutto quello che vuoi, ma è anche possibile ipotizzare logicamente una sorta di progressione che, visto, cioè si penserebbe, visto che nel mondo a due dimensioni si ha coscienza di un mondo a una sola dimensione, cioè le linee, sarebbe possibile immaginare che la progressione si possa muovere anche verso l'alto, e cioè che dopo un mondo a due dimensioni, in cui io conosco, sperimento e posso soltanto vivere, ne possa esistere anche uno a tre. Avete capito il ragionamento che stiamo facendo? Dato che se vivo in un mondo a due dimensioni, io so che esiste la linea come mondo a una dimensione, a un certo punto posso fare un'ipotesi che è estrema, e cioè di pensare un mondo che io non posso sperimentare, perché sono costretto in un mondo a due, ma che in qualche maniera, come la linea diminuisce di dimensione, in realtà aumenta il mio di una dimensione. Quindi io posso escogitare che esista un mondo a tre dimensioni. Sarebbe possibile immaginare che la progressione possa muoversi anche verso l'alto, e cioè che dopo un mondo a due dimensioni possa esistere uno a tre. Uno scienziato geniale potrebbe ipotizzare che, esistendo uno spazio a tre dimensioni, esistono anche figure a tre dimensioni, e che quindi le circonferenze continuamente cangianti sullo stesso piano siano effettivamente delle sezioni di incastro dovute al movimento di una sfera in uno spazio a tre. Giusto? Sarebbe una serie di scoperte terrificanti, questa è anche la parola che usa Flatlandia, ma che sarebbero di un'evidenza lapalissiana se si potesse saltare dal mondo a due dimensioni a quello a tre dimensioni, e quindi vedere la scena della sfera incastrata sul piano da un altro punto di vista, anzi letteralmente, qua vengono tutte le definizioni di cui adesso parliamo, da un altro sistema di riferimento. La ragione di questa lunga digressione è dimostrare che anche in questo caso è il fattore tempo la chiave. In questo caso il movimento della sfera è l'elemento che può far comprendere l'esistenza di mondi a più dimensioni rispetto a quelli effettivamente sperimentati. Mentre l'idea di analogia per pensare a mondi a più dimensioni ed il concetto di salto da una dimensione all'altra sono temi che derivano da Abbott, il fattore tempo è strano al ragionamento dello scrittore inglese ed è quello che caratterizza questa nostra analisi. Quindi, da questo ragionamento nascono delle interessanti nuove postulati o delle interessanti nuove dichiarazioni. Allora, visto che il centro di una seconda sperimentazione, quella che abbiamo appena discussa, ma che anche che il tempo non è solo la prima dimensione dello spazio, ma che è anche lo strumento fondamentale per comprendere mondi a meno dimensioni della nostra e allo stesso tempo per immaginare logicamente mondi a più dimensioni. In particolare bisogna dire quattro. Ogni sistema di riferimento inferiore è contenuto da uno superiore. 5. Da un sistema inferiore si ha proiezione, questa è una parola fondamentale, di un livello superiore e soprattutto ogni sistema di riferimento è valido al suo interno e ha uno spazio e un tempo autonomo. Vediamo di dimostrare meglio questi tre concetti che sono molto, molto belli e molto interessanti, secondo me, da discutere una volta nella vita. Poi ritorniamo ai nostri problemi molto più triviali, ma insomma, una volta nella vita, carino. Allora, vediamo che succede qua. Ogni sistema di riferimento inferiore è contenuto da uno superiore. Facile, d'accordo? Se io mi muovo all'interno di una dimensione della linea, all'interno della linea è contenuto il punto, giusto? Il concetto di punto è costruito all'interno della linea, anche perché, come abbiamo appena visto, la linea è costituita dal movimento del punto. Quindi, se sto in un mondo fatto di linea, ho l'idea del punto, cioè è un livello inferiore, è costruito dentro il livello superiore. Linea superiore ha costruito dentro punto inferiore. Stessa cosa a livello successivo. Linea contenuta nel concetto di piano. Se io mi muovo nel piano bidimensionale, la linea è costruita dentro. La linea è costruita dentro, come edge, come frattura, come qualunque altra cosa, è costruita dentro la cosa. Linea una dimensione, piano due dimensioni, sotto la linea e sotto il piano, quindi chi sta nel piano ha cognizione della linea e cognizione del punto, giusto? A tre dimensioni, stesso ragionamento. Tre dimensioni, hai cognizioni del punto, hai cognizione della linea e hai la cognizione del piano. Giusto? Ok. Quindi questo vuol dire ogni sistema di riferimento inferiore è contenuto da uno superiore. Secondo assunto. Da un sistema superiore si ha proiezione, da un livello inferiore si ha proiezione di uno superiore. E questa è la, diciamo, bella uso di questo termine, è che è proprio vero. La parola proiezione, cioè è proprio la parola proiezione la parola giusta. Questo è un oggetto tridimensionale, giusto? Come si vede nel mondo bidimensionale? Si vede lui? Tu hai cognizione di lui? No, ma hai una proiezione, cioè hai una secca di informazione molto limitata, relazionata al tuo sistema di riferimento, che non è quello vero, è quello in cui tu vivi, ma è una proiezione di un livello superiore, cioè hai un set di, forse possiamo anche dire informazioni in questo caso, ma all'interno del suo sistema di riferimento, che non è il set informativo reale dell'oggetto, ma è un livello informativo inferiore di tipo proiettivo. Questo tipo di proiezione ovviamente può in generare i più grandi equivoci del mondo, tanto è vero che è una semplice proiezione. Ecco perché noi dicevamo, quando c'era la sfera incassata nel piano, le persone, i poveri quadrati si domandavano che cavolo era questa cosa, no? E si può avere diciamo, una, come dire, teorica conoscenza più approfondita soltanto all'interno di quando interviene l'effetto movimento, con la stessa cosa che noi proiettiamo un oggetto in movimento e guardiamo le proiezioni, forse a un certo punto possiamo cominciare ad avere una vaga idea di quello che succede. E questa è la sesta, che sembra veramente inutile questa definizione, invece è la più interessante e la più potente. Ogni sistema di riferimento è valido al suo interno ed ha uno spazio ed un tempo autonomo. E questa è, diciamo, apparentemente così, e invece è molto molto importante. Che cosa vuol dire che ogni sistema di riferimento ha al suo interno uno spazio ed un tempo autonomo? Vi faccio di nuovo l'esperimento del foglio di carta. Il foglio di carta, immaginate che noi siamo un verme piatto che vive in questa superficie, d'accordo? Noi conosciamo questa superficie e gestiamo qualunque cosa che riguarda la nostra vita di verme piatto all'interno di questo sistema di riferimento, che è un sistema, diciamo, a due dimensioni, d'accordo? Quindi noi che cosa facciamo? Per esempio, non arriviamo tranquillamente in questa maniera, facciamo tutto quello che ci pare. Se vogliamo andare dal punto A al punto B, andiamo da qua, andiamo qua, andiamo qua, andiamo là. No? Giusto? Quindi, diciamo, questo mondo di riferimento, che è questo, ha il suo proprio spazio, questo, e il suo proprio tempo, questo, e le due cose coincidono, perché siamo visti all'interno di questo. Immaginate per un attimo che questo mondo a due dimensioni sia visto da come lo vediamo noi, cioè all'interno della terza dimensione. Immediatamente noi ci rendiamo conto che per andare dal punto A al punto B non è necessario fare questo, ma possiamo fare un vettore di questo tipo, giusto? Che collega i due punti. Ma questo semplice ragionamento vale all'interno delle tre dimensioni nostre, mentre non hanno alcun valore all'interno delle sue due dimensioni, perché il suo spazio e il suo tempo è dato da questa situazione. Non so se è chiaro. Quindi, questo vuol dire che all'interno del proprio sistema, ogni sistema di riferimento ha il proprio spazio e il proprio tempo. Spazio e tempo che valgono per quel sistema di riferimento, ma non valgono necessariamente per uno inferiore o superiore. E in particolare, se tu lo vedi da un sistema superiore, nel nostro caso da tre dimensioni, immediatamente ti rendi conto che esiste un altro vettore per collegare il punto A al punto B rispetto a quello che fa lui normalmente. D'accordo? Allora, questo qui vuol dire che ogni sistema di riferimento è valido al suo interno e al suo spazio e al suo tempo autonomo. Queste formulazioni comportano un punto decisivo. Nei diversi sistemi di riferimento a 1, a 2, a 3 dimensioni, i tempi sono diversi. E questo è un punto centrale che scuote appunto quell'idea di oggettività del tempo e di conseguenza di oggettività dello spazio, che è un dato tranquillizzante e comune del nostro lavoro. Non è vero per niente, in altre parole. Eseguiamo per capire meglio questo esperimento, che è quello che abbiamo appena fatto e che, diciamo, è quello di cui abbiamo discusso adesso. Allora, finisco. Ecco dunque dimostrato che non vi è affatto uno spazio e un tempo assoluto, ma che ciascuno spazio è spazio temporalmente autonomo e dipendente dal sistema di riferimento usato. Questa diversità dello spazio e del tempo nei sistemi di riferimenti diversi è provata qui in assenza di moto reciproco, caratteristica che distingue questa dimostrazione da quella della relatività ristretta di Einstein. Questa è una parentesi. Ho come desktop un'immagine di Benoît Sacal, questa è la mia fissazione mia personale, soprattutto in quella fase, con una balena che salta fuori dalla superficie acquatica. Questa immagine può essere associata al ragionamento su come fare a percepire un'altra dimensione quando se ne è in qualche maniera costretti in una inferiore. Nel caso specifico, come fa un pesce costretto unicamente dentro l'acqua a percepire, a comprendere una cosa, a comprendere cosa c'è fuori da quel liquido e a descrivere e immaginare realmente le coste, i golfi, le spiagge? Naturalmente, l'abbiamo capito, lo può fare con un salto fuori dalla propria dimensione. La figura, cioè, nell'attimo in cui lui salta fuori dalla sua dimensione abituale, che è quella del vivere dentro l'acqua, improvvisamente vede che c'è un altro mondo, un'altra dimensione. La figura del salto è fondamentale per percepire un'altra dimensione e per comprendere e per vedere allo stesso tempo la propria. Ma il portato del salto non è solo percettivo, non è solo un allargamento, anche se incredibile, della visione della regione, è soprattutto l'inizio della comprensione delle regole di altri sistemi di riferimento, di altri spazi e di altri tempi, e soprattutto, e qui mettiamo in gioco l'architettura, di altri sistemi di valori. In questo territorio arduo, in questa atmosfera con poco ossigeno, ci stiamo lentamente muovendo, e quello della ricerca della conoscenza estetica bene è sufficiente, credo, per fare il movimento su quattro dimensioni. Che vuol dire fare il movimento su quattro dimensioni? Cominciare a uscire da quello che tu hai sempre pensato essere il tuo dato oggettivo, no? Tu hai sempre pensato, ok, siamo costruiti su tre dimensioni noi, viviamo in uno spazio cartesiano come loro ci hanno descritto, questo è l'oggettività della situazione. Quindi, dopo aver fatto tutto questo ragionamento, noi cominciamo a provare a spingerci oltre e dire, guarda, che le tre dimensioni in cui noi siamo abituati a, diciamo, operare, vivere e a pensare oggettivamente di fare le nostre cose dentro, in realtà forse non è esattamente così. E al di là del fatto che è o non è esattamente così, cosa che per noi è una domanda trascurabile, qual è il problema? Il problema lo vediamo in un attimo, qual è il discorso. Adesso vi verrà immediatamente aperto il problema. Quattro dimensioni. Naturalmente la quarta dimensione, abbiamo fatto questo percorso per renderlo chiaro, non è affatto il tempo, perché il tempo esiste fin dall'inizio, come abbiamo detto, ma è una quarta dimensione geometrica che estende la geometria XYZ nella progressione che abbiamo descritto. Possiamo naturalmente pensare a creare uno spazio a 4 con un processo analogico di traslazione teorizzato già nell'Ottocento dal matematico Riemann. Se lo spazio a 3 dimensioni da cui partiamo è uno spazio cubico, traslando un cubo avremo uno spazio idealmente racchiuso in un ipercubo che termina e comincia con un cubo e che avrà 16 vertici invece degli 8 del cubo di partenza. Poi vi faccio vedere degli esempi perché abbiamo i link di tutte queste cose. Lo spazio così definito avrà, secondo il nostro ragionamento, una serie di caratteristiche comuni a tutti gli altri, cioè il tempo sarà la prima dimensione dello spazio, lo spazio sarà un intervallo percorribile, il punto è ciò che non ha né spazio né tempo, ogni sistema di riferimento inferiore è contenuto a uno superiore, da un sistema inferiore di proiezione si ha proiezione di uno superiore, ogni sistema di riferimento è vale al suo interno è uno spazio e un tempo autonomo. Ma cercare di capire veramente che cos'è uno spazio a 4 dimensioni, dobbiamo aggiungere ora una settima formulazione. In ogni sistema di livello superiore coesistono infiniti sistemi di livello inferiore. E questo è un altro punto molto, molto, io credo, interessante. Cioè, uno spazio a 2 dimensioni esistono infinite rette, giusto? Abbiamo dubbi su questo? In uno spazio a 3 dimensioni esistono infiniti piani, in uno spazio a 4 dimensioni esistono infiniti mondi a 3 dimensioni. Ciascuno di essi, dunque, così se in uno spazio a 3 dimensioni così sono infiniti piani, in uno spazio a 4 dimensioni così sono infiniti cubi. Ciascuno può avere orientamento diversi di assi e se naturalmente non è detto che siano cubici, ma possono essere ovali, spiraliformi, sferici, dato che la conformazione cubica, o meglio ipercubica, è solo una scelta per semplicità. Ciascuno di questi sistemi di riferimento, tra l'altro, non necessariamente con assi tra loro perpendicolari, può descrivere mondi diversi dal punto di vista dello spazio e del tempo, come abbiamo visto anche nei casi precedenti. Qui, dopodiché, noi andiamo avanti con il ragionamento, ma lo finite da leggere con voi, mi rendo conto che siete anche un poco stanchi, ma qual è il salto, diciamo, logico, importante? È quello che viene, diciamo, puntualizzato in questa quarta parte, e cioè il problema delle protesi tecnologiche, e questo è il problema. Un verme piatto è costruito come verme piatto e tutta la sua vita sperimenterà soltanto le due dimensioni. Un microbo sperimenterà soltanto la dimensione lineare, della crescita lineare, per fare un esempio. Un animale sperimenterà soltanto a livello del mondo tridimensionale, perché lui è costruito a livello tridimensionale, quindi saprà con una zampa uccidere un verme piatto, ovviamente, ma sarà sempre costretto dentro le tre dimensioni della sua costruzione. Ma l'uomo ha questa caratteristica di costruire strumenti, o in questo contesto protesi. Che sono queste protesi? So qualche cosa che possono estendere i limiti della nostra costruzione. Noi possiamo entrare dentro la nanomateria in una maniera che è completamente superiore ai nostri, diciamo, livello fisico. Noi riusciamo a entrare dentro la nanomateria perché abbiamo costruito l'acceleratore di 25 km al CERN, d'accordo? E possiamo fare dei discorsi sulla nanomateria di questo tipo e scoprire dentro la nanomateria o la micromateria, chiamatela come volete, che funzionano proprio alcune di queste regole, per esempio hanno il loro proprio spazio e il loro tempo, completamente autonomi dagli altri, che addirittura dei processi sono invertiti, e un sacco di altre cose che fanno gli scienziati, che fanno questo dalla mattina alla sera. Nell'attimo in cui noi abbiamo costruito il cannocchiale, noi abbiamo fatto un altro ragionamento, un'altra protesi, abbiamo costruito un'altra protesi, una protesi che dal punto di vista puramente tecnico ci permette di andare indietro nel passato, tra l'altro. Perché, come sapete benissimo, noi possiamo vedere delle cose che già non esistono più, perché ci mette un milione d'anni la luce ad arrivare, quindi anzi, molte cose che noi vediamo non esistono più. Ma oltretutto possiamo entrare proprio in altre dimensioni, in realtà con una tecnica che è a metà proiettiva, quindi a metà in qualche maniera comunque anche speculativa da un certo punto di vista, ma non è una speculazione fatta all'interno dei nostri limiti fisici, perché noi abbiamo avuto questa incredibile capacità nella storia dell'umanità di creare queste protesi, e quindi, diciamo, moltiplichiamo la capacità di queste cose. Ora, riuscire a manipolare, ecco, questo è il problema. Riuscire a cominciare a pensare a come manipolare queste dimensioni, che sono dimensioni che trascendono il nostro, diciamo, fatto fisico, è una questione di rilevanza molto importante oggi, perché noi abbiamo una serie di protesi, questo è il problema, fondamentali, che anche riguardano lo spazio. La nostra concezione di spazio, su cui torneremo, di conseguenza è completamente mutata. Noi leggiamo, non leggiamo lo spazio come una, diciamo, definizione tridimensionale all'interno della quale piazzare oggetti, ma noi tendiamo sempre più a pensare allo spazio come un insieme di relazioni, uno spazio che può essere manipolato informativamente. E noi siamo in grado di operare all'interno di uno spazio manipolabile informativamente, perché abbiamo i sensori, perché abbiamo i materiali che reagiscono, perché abbiamo la possibilità di creare delle reti sostanzialmente attraverso internet, che mettono in relazione in maniera completamente diversa parti lontane del mondo e dell'universo e farle reagire l'una con l'altro. Cioè noi siamo in una rete di relazioni che, cioè la descrizione dell'oggetto piazzato nelle tre coordinate, no? Con cui noi siamo partiti, che è la precondizione mentale, ma è una precondizione mentale che non corrisponde più né alle nostre protesi, che sono incredibilmente più potenti, né a una concezione di spazio che è in questa direzione, né con tutto questo ragionamento che vi ho cercato di fare per scuotere l'idea che quello sia il vero. Quello non è il vero, quello è un costrutto che ha avuto un'enorme utilità e che ha alcuni, diciamo, ha dei margini di utilità che servono entro certi limiti. Ma nell'attimo in cui noi, per esempio, cominciamo a concepire lo spazio come uno spazio attivabile con i sensori, come vogliamo, capite che quella descrizione là non mi funziona più, non mi è più utile, ne devo cominciare ad avere altre. D'accordo? Naturalmente noi non stiamo facendo, in questo caso, facciamo questa lezione a, diciamo che è la quindicesima, la sedicesima, non siamo potuti partire da questi ragionamenti. E neanche ci arriviamo, nel senso che da questo punto poi, diciamo, andiamo verso un landing, no? Perché sennò non siamo in grado di, non è un percorso iperbolico quello di questo corso. Tocca dei punti e poi, diciamo, deve anche portare a casa, diciamo, dei risultati dal punto di vista concettuale, applicativo e tutto. Però toccare questi punti, secondo noi, è abbastanza interessante. Può essere che a qualcuno di voi vi scuota e vi faccia venire dei ragionamenti, e per altri rimangono delle cose dormienti, come dire, interessanti, e tutto qua. Quindi questa è questa lezione, vi faccio vedere alcuni dei link, perché i link sono interessanti per chi vuole insomma lavorare di più su queste cose. Ce ne sono tanti. Ecco, questo per esempio era tutto un discorso molto interessante che faceva Castro Stierius sul concetto di tempo reversibile, che è un concetto molto interessante e in cui è molto descritto qui, in questa pagina che io ho preso apposta e ho conservato apposta su questa cosa. Questo è il link al libro, ma che, diciamo, il libro è bello di per sé, un bel libro, questo di Castro, finalmente ha fatto un bel libro. Qui c'è anche la mia prefazione, ma non interessa. Comunque la parte che mi interessava, che qualcuno di voi che si interessa riflette su questo concetto, e per questo ho messo proprio ecco, poi alcuni, siccome sapevano questa mia specie di collezione sugli orologi, no? Gli orologi come simbolo, diciamo, come dire, un po' di una concezione un po' datata, no? Questa cosa, quindi ho tutta una collezione di edifici in qualche maniera classicheggianti, con questi orologi sempre più grandi, no? Soprattutto se in Albania c'è uno dei 20 metri, no? Fatto un edificio, l'orologio è più grande dell'edificio, allora la gente me li manda, allora questo qua dice, ecco, dice anche Gregotti è ossessionato dall'orologio, ah eccolo, perché lo metteva qua, vabbè, questo era uno scherzetto. Allora, vediamo lui che dice. Oppure ipotizziamo di essere degli equilibri bendati e di dover effettuare un percorso lineare lungo un filo teso da due pali ad una distanza generica tra loro. Riusciremo a comprendere quello spazio tramite l'intervallo di tempo che abbiamo impiegato per raggiungere l'altra sponda. Ammesso che ci riesci, insomma. E complessità spazio-temporale. Sono tante cose molto interessanti, molto, molto divertenti. Alcune sì, alcune no. Ahimè, perché a me Dalì non mi sta simpatico, questo, io ho un problema personale con Dalì, però bisogna riconoscere a Dalì che nonostante la mia personale, diciamo, bisogna dare sempre a Cesare quel che è di Cesare. Cioè Dalì ha compreso già negli anni 60, inizi anni 70, una serie di cose che riguardavano in qualche maniera il mondo digitale, una spazialità diversa, eccetera. E su questo tema dell'ipercubo, che è, diciamo, un po' il simbolo di questa cosa, ha realizzato anche una serie di opere. Questo lavoro è stato uno dei primi lavori belli fatto da Andrea Sollazzo, che ha scritto il libro su Ben Van Berkel, qualcuno di voi forse l'ha letto. Noi faremo domenica questo è bene che l'annunciamo, adesso che mi viene in mente, se no loro quando lo sanno, se no? Noi facciamo domenica, lo annunciamo di nuovo mercoledì, però domenica al maxi pomeriggio alle 15.30, dalle 15.30 alle 19, facciamo tutto un pomeriggio dedicato a Ben Van Berkel. Ve lo diciamo adesso perché è capitato, se no me lo... Perché lo dedichiamo tutto a Ben Van Berkel? Perché nella nostra opinione comune, io ho convinto Gaetano, ho convinto forse Rosetta meno, però insomma, ho convinto parecchie persone del fatto che, anche Rosetta abbastanza, che Ben Van Berkel è sicuramente tra i 10 architetti che si muovono con maggiore competenza all'interno del mondo digitale, informatico, riuscendo a portare a casa non soltanto una riflessione teorica sperimentale, ma riuscendo a portare a casa dei veri edifici molto importanti che sono nati tutti all'interno del paradigma digitale. Non sono più scendibili dal paradigma digitale. Allora, per fare questo, noi abbiamo organizzato domenica pomeriggio al Maxi un simposio Van Berkel, che funziona così. Viene una persona dallo studio Van Berkel che ci dà il punto della situazione, che si chiama Filippo Lodi, è un associato dello studio. Quindi fa una cosa didattica, non tipo all star, ma molto concreta sul lavoro dello studio e come funziona lo studio. Dopo ci sono tre persone che hanno scritto libri su Ben Van Berkel, che sono Andrea Sollazzo, Antonello Marotta e Francesco D'Onofrio. Questi tre tengono tre relazioni, ciascuno su una parola chiave del mondo di Van Berkel, cioè diagramma, modello, ibridazione, processo. No, pelle.
Struttura.
Pelle.
Modello.
Ibridazione. E diagramma. Cioè, l'idea qual è? Che l'autore che ha scritto il libro parla di questo, ma soprattutto ci sono i dottorandi di ricerca, vedete che alcuni non ci sono oggi apposta, perché stanno finendo la relazione. Sono delle relazioni molto approfondite su queste tecniche. Quindi noi pensiamo che in un pomeriggio, sarà un pomeriggio, l'abbiamo fatto la domenica apposta, però è un momento, diciamo, sicuramente di grande approfondimento. E se, naturalmente lo facciamo in primis per voi, e possiamo anche pensare, se ci interessa, se a qualcuno ha questa, diciamo, necessità di avere qualche credito in più, possiamo tagliare una piccola ricerca ulteriore e, diciamo, svilupparla a partire da questo tema. Ma è un simposio vero, cioè non è una cosa, diciamo, che uno viene per fare due chiacchiere, no? Oppure per stringere la mano alla star del momento, è una cosa proprio per, diciamo, per imparare veramente delle cose. Avrete il manifesto, è semi pronto, mercoledì lo diventa pubblico, però lo sapete, questa è la domenica pomeriggio. Questo viene con link di Andrea, perché Andrea che ha scritto il libro Digital Van Berkel, era uno dei primi che ha lavorato su questa problematica delle tre dimensioni, delle quattro dimensioni, del salto temporale, eccetera, e alla fine fece un lavoro. In quegli anni noi lavoravamo su Terragni, non era il tema, neanche pensavamo che mai avremmo fatto Tenere Cavolo, cioè mai venuto, manco passata per l'anticamera del cervello che avremmo potuto fare qualcosa del genere, e lui aveva fatto tutto un allestimento di Terragni che pensavo che fosse qua, però mi sembra che no, invece, so dov'è, con un carino l'immagine, c'è qualcosa, comunque non, adesso non importa più di tanto, questo credo che fosse il loro sito del tempo proprio. Per qualche ragione non vedo le immagini, vabbè, ah no, eccole qua, e le sta montando. Era tutto un ragionamento di un allestimento molto interessante sul lavoro di Terragni, che muoveva su questo ragionamento della griglia, però questa griglia era veramente spostata in maniera spazio-temporale in maniera molto interessante. Fu un progetto che, infatti, questo non funziona più, vabbè, sono passati tanti anni, comunque veramente ebbe grande, grande successo, ebbe il secondo premio di allora su queste tematiche. Quindi vediamo un po' di tornare ai link, credo che siano questi, sì. Dopodiché ce ne sono tanti altri, in particolare vi voglio far vedere, questo è anche molto bello, sono tutte cose molto belle su questa tematica. Ecco, per finire, vediamo un po' se riusciamo a vedere questo, perché questo è veramente divertente, vediamo se lo riusciamo a vedere, se no devo andare in locale. Ah no, eccolo, ce la facciamo. Questo è divertente. Adesso lo sta caricando. Allora, questa è la dimostrazione di quello che dicevamo dal punto di vista delle categorie, dei sistemi di riferimento, spazio temporale, un sistema d'agenzia all'interno. Guardate che cosa succede. Questa è una sequenza di questo famoso film di Charlie Chaplin, La febbre dell'oro. Quindi è completamente chiuso all'interno del suo sistema di riferimento, ovviamente, no? Peggior mal di testa che ho mai avuto. Ecco qua, poi vabbè, questo è tipicamente Charlot, no? Questa è una specie di balletto, no? Nello spazio, nella cosa, su questa, che giocano su questa cosa, poi succedono di tutti i colori, ma naturalmente, perché siamo a minuti 4:29, ma tutto si basa su questo discorso, no? Si ha un sistema di riferimento, vedendo dall'esterno è la cosa più ovvia possibile quello che è successo, dall'interno non arriverai mai a capire, o ti ci vorrà un bel po' per capire qual è, diciamo qual è la condizione su cui tu stai. E infatti vedete, siamo al minuto 4:01, questo va avanti un bel po' su varie cose che succedono in questo episodio. Va bene, quindi se volete poi ve lo vedete. E poi un'altra cosa bellina, ecco, poi c'è tutto un mondo che è un mondo, vabbè, questo, diciamo, ci sono gli appassionati, vanno da per sé, uno studente di tanti anni fa che poi ha lavorato con noi, è stato con noi in Nitro tanto tempo, che si chiama Lorenzo Mastroianni, che era appassionato di Dylan Dogging, dopo questa lezione si è ricordata tutta questa faccenda. Come sapete esistono una serie di film, alcuni di voi sanno, forse lo sanno, che credo che si chiamano il Cube 1 e Cube 2, se non sbaglio, che si muovono su questa cosa, da qualche parte sono linkate. Diciamo, uno dei link molto belli per entrare in tutto questo, un po' in tutto questo mondo, è questo link qua, che è l'Elegant Universe. L'Elegant Universe sono una serie di lezioni assolutamente spettacolari, fatte da Brian Greene, che è un astronomo divulgatore, scienziato divulgatore. Ognuna di queste lezioni è fantastica, è proprio, se uno si prende un trip dopo un po' non fa più niente, perché c'hanno, cioè sono fatte come fanno gli anglosassoni, no? In maniera molto chiara, molto divulgativa, concetti anche complessi, no? Quindi da Einstein alle nuove come si chiamano le fibre lì, non mi ricordo come si chiamano, la string theory, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta. Quella che è più vicino al nostro discorso è proprio questa sul multidimensional math, che è sostanzialmente quella che noi in parte abbiamo usato per fare questo ragionamento. E qui c'è anche questo piccolo, l'ho linkato da qualche parte, ok, questo è sulla string theory, ah vabbè, questo è un TED Talk, ok, sulla string theory, molto bella, ma fatemi vedere un attimo dov'era, perché lo volevo fare insieme a voi, eccola, questo link qua è quello che è, diciamo sostanzialmente vi consente di fare quell'esperimento. Ecco, pensavo che ci fosse il link diretto, perché c'è un punto in cui va bene, c'è una piccola applicazione che sostanzialmente ti fa costruire, probabilmente da un'altra parte non lo trovo più, che praticamente ti fa costruire esattamente quello che dicevamo, il punto linea due dimensioni, questa credo che vada alla lezione vera e propria. Ah no, ecco, Launch Interactive, eccolo qua, ecco quello che cercavo, ecco qua, e questo qui è quello che noi dicevamo, no? Com'è? Length? Ah, ecco, Start Over, Begin. Allora come lo muovo? Lo muovo io? Ecco, lo muovo io, ok? Undo, se lo voglio fare diverso, allora vediamo, Length, Undo, Click on Line and Drag, ok, Click on Line and Drag, ok, Click on Line and Drag, eccolo qua. Ecco qua la creazione di uno spazio a più di quattro dimensioni, a più di tre dimensioni, che ha la sua, diciamo, le sue regole, eccetera, eccetera. E diciamo, questa è la piccola parte interattiva, però dentro questo, diciamo, spiega con maggiore precisione tutto quello che io ho un po' anticipato. Però credo che il ragionamento molto importante alla fine di tutto questo è: noi siamo costruiti a tre dimensioni, noi pensiamo quindi di essere oggettivamente in un mondo a tre dimensioni, ma siamo noi che siamo a tre dimensioni. Altri sono a dimensioni inferiori, a due o a uno. Il fatto che noi oggettivamente siamo costruiti a tre dimensioni non vuol dire che questo sia l'unico costrutto del mondo o l'unico costrutto in cui noi possiamo operare. E che valgono, siccome gli altri sistemi di riferimento hanno sistemi di regole diverse, come vi abbiamo appena dimostrato, e soprattutto quello che rende interessante tutta questa faccenda è che noi abbiamo delle protesi per operare all'interno di questi altri sistemi. E siccome il mondo dell'information technology non è soltanto un mondo, e questa è tutta la nostra concezione, che rappresenta quello che già conosciamo, ma anche creiamo cose, diciamo, che non sono già date, ma in qualche maniera creiamo delle relazioni che non sono già date, a noi può essere molto interessante in qualche maniera ragionare su queste cose. Poi in alcuni casi succederà qualcosa, in altri casi non succederà niente, però questo è quello che abbiamo fatto oggi, ok? Abbiamo finito questa lezione, quindi la prossima volta facciamo, vediamo le vostre installazioni e poi andiamo un poco ancora avanti in questo percorso.